Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Raccogliamo tutte le intenzioni di questo periodo, in particolare preghiamo per, da un lato per la pace nel mondo e dall'altro per le persone più bisognose, ammalate o per i quali, per le quali noi siamo impegnati di più a pregare.
Nel primo libro dei Maccabei, capitolo 4, dal versetto 36esimo al termine. Giuda intanto e i suoi fratelli dissero: «Ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici. Andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo». Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Trovarono il santuario desolato, l'altare profanato, le porte arse e cresciute le erbe nei cortili come in un luogo selvatico montuoso e le celle sacre in rovina. Allora si stracciarono le vesti, fecero grande lamento, si cosparsero di cenere, si prostrarono con la faccia a terra, fecero dare i segnali con le trombe e alzarono grida al cielo. Giuda ordinò i suoi uomini di tenere impegnati quelli della cittadella finché non avesse purificato il santuario. Poi scelse sacerdoti senza macchia, osservanti della legge, che purificarono il santuario e portarono le pietre profanate in luogo immondo. Tennero consiglio per decidere che cosa fare circa l'altare degli olocausti che era stato profanato. Vennero nella felice determinazione di demolirlo, perché non fosse loro di vergogna, essendo stato profanato dai pagani. Demolirono dunque l'altare e riposero le pietre sul monte del Tempio in luogo conveniente, finché fosse comparso un profeta a decidere di esse. Poi presero pietre grezze secondo la legge ed edificarono un altare nuovo come quello di prima. Restaurarono il santuario e consacrarono l'interno del tempio e i cortili. Rifecero gli arredi sacri e collocarono il candelabro e l'altare degli incensi e la tavola nel tempio. Poi bruciarono incenso sull'altare e accesero sul candelabro le lampade che splendettero nel tempio. Posero ancora i pani sulla tavola e stesero le cortine. Così portarono a termine tutte le opere intraprese. Si radunarono il mattino del 25 del nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell'anno 148, e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l'avevano profanato i pagani, fu riconsacrato tra canti e suoni di cetre e arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo che era stato loro propizio. Celebrarono la dedicazione dell'altare per 8 giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d'oro e piccoli scudi, rifecero i portoni e le celle sacre, munendole di porte. Grandissima fu la gioia del popolo perché era stata cancellata l'onta dei pagani. Giuda, i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele poi stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chisleo, con gioia ed esultanza. In quel tempo edificarono pure intorno al monte Sion mura alte e torri solide, perché i pagani non tornassero a calpestarlo come avevano fatto prima. Vi stabilì un contingente per presidiarlo e fortificò Betsur perché il popolo avesse una difesa contro l'Idumeo. Parola di Dio.
Il racconto di un momento molto importante con l'istituzione della festa della dedicazione per 8 giorni. Questa festa si è poi fissata, si è stabilita, e noi la troviamo anche nel Vangelo, nominata anche nel Vangelo rispetto a Gesù durante questa festa, era a Gerusalemme e poi è entrata tra le feste fisse, diciamo, accettate nella tradizione del popolo ebraico. Sappiamo anche che, vediamo, lo vedremo, ma il secondo libro di Maccabei è proprio centrato su questa festa. Inizia con le lettere, con l'invito ai giudei d'Egitto a celebrare anche loro la festa della dedicazione. Vediamo insieme, raccogliamo i punti salienti di questo brano.
Mi pare che ieri si era concluso lasciando aperto il problema se Dio interviene in queste cose, in queste vicende umane, se mai si può dirlo, insomma. Ci ho pensato un po'. Mi pare che qui l'autore non si pronuncia. Nota che la gente prega, lo segnala parecchie volte, perché si vede che nella gente c'era la speranza, la speranza che Dio potesse intervenire in questa battaglia. Però appunto l'autore, essendo uno storico, non si dà preoccupazione di intervenire in questo problema. Resta estraneo, insomma. La gente crede che Dio possa intervenire, tanto più che è una guerra per la difesa del Tempio, la difesa della legge, eccetera. Però io credo che quando gli uomini decidono di combattere, per qualunque ragione, anche la ragione più santa, Dio si ritira. Dio non interviene, insomma, io penso. Adesso è vero che è difficile valutare per la differenza enorme di mentalità che c'è fra noi, l'epoca che stiamo leggendo. Ma l'impressione è che il scegliere una guerra, qualunque ragione, anche come questa, la più santa, la difesa, eccetera, i valori del popolo, insomma, non implica un intervento di Dio, nel senso che quando gli uomini decidono di combattere, prendono su di sé la responsabilità del problema e Dio non interviene. Ci sarebbe più facile pensare che Dio potrebbe intervenire se gli uomini non facessero la guerra, ma se fanno la guerra si prendono la responsabilità della situazione e della soluzione. credo che in nessun caso, neanche in quell'occasione lì, si poteva giustificare la guerra. Cioè, con la loro mentalità, con la mentalità prima di Cristo, si poteva capire che pensassero così, però non vale, insomma. È responsabilità degli uomini, insomma, fare una guerra. Se la vogliono fare, devono risolverselo da sé, insomma. Hanno già escluso Dio nel decidere così. Non credono, evidentemente, anche se lo dicono, non credono in un intervento di Dio, perché hanno già scelto loro. E allora, mi pare, non c'è più posto, insomma. Almeno io penso così. È vero che noi abbiamo una mentalità diversa, che oggi diciamo nessuna guerra è mai necessaria. Allora si poteva giustificare che pensassero diversamente, cioè che era necessaria in quel caso, in quella situazione, era necessario intervenire con la forza. Ma in realtà no. Non è giustificato, insomma, mi pare che non è giustificato neanche in quella situazione, e che in ogni caso Dio non interviene. Mi pare.
Grazie. Abbiamo fatto la domanda ieri.
Un'altra cosa che un po' può fare impressione è che qui è un esercito che riconsacra il Tempio, un esercito dopo una battaglia. Insomma, anche questo, se trasportassimo questa scena oggi, come si può anche trasportare, insomma, noi, secondo me non è solo il problema di prima o dopo Cristo, è il problema di una mentalità che si è evoluta, diciamo, anche forse nel Novecento, dopo aver visto disastri enormi di guerre mondiali. Io penso che fino alla fine dell'Ottocento anche la Chiesa potesse pensare così.
Ma anche oggi, secondo me,
qualcuno molto, certamente.
Qualcuno?
Beh, no, scusa Giovanni.
La maggioranza.
La maggioranza, ma non un Papa non direbbe mai così, neanche no. Forse qualche
vescovo. Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti.
Ci sono stati dei cambiamenti importanti. E purtroppo bisogna constatare che neanche la mentalità, cioè neanche il Vangelo di Cristo ha spostato questo asse per tanti secoli. Io, leggendo questi capitoli, mi viene da pensare questo. Un pensiero che ho fatto ieri un po' a latere, insomma, o comunque al di sopra delle singole pericopi, che la scrittura raccoglie, come benissimo ha analizzato Sivers, tante risposte a un attacco o a una minaccia seria contro il popolo di Dio. Gesù ne ha scelta una e la indica come la via maestra. Ricordiamo però che tra i suoi discepoli c'era Simone lo Zelota, c'era Matteo il Pubblicano, quindi questa gamma di persone che nella loro vita avevano dato risposte diverse al problema dell'occupazione. Rispetto a quello che diceva Cecilia, che Dio, cioè loro scelgono per sé, e c'è questo versetto che dice che riguardo alle pietre del Tempio le mettono da parte e aspettano il profeta che si esprima sul da farsi, cosa che evidentemente non hanno fatto sulla scelta dell'imbracciare le armi o meno.
Non so, notavo che questa purificazione dell'altare e del Tempio proprio nella stessa data del 25 del nono mese, come era precedentemente, e nonostante quello che era accaduto, cioè che proprio il 25 del nono mese, che era il giorno del compleanno del re, venivano in modo particolare perseguitati, è una, non so, forse una scelta di continuità con il passato, no? Per nel mantenere questa data.
Ho notato che al versetto 36 si dice: ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici. Da chi sono stati sconfitti? Da loro? Non lo dice. Dall'esercito di Israele? Non lo dice. Poi, invece, dice che al 51 così portarono a termine tutte le opere intraprese. Quindi le opere che questa assemblea, questa adunanza, esercito, sì, intraprende, queste sono le opere che fanno, quelle di purificare, ma in un certo senso di ricostruire il Tempio. Ecco, e consentire così al popolo di risorgere, perché poi dopo c'è l'inaugurazione e quindi questa grande assemblea pubblica cui tutto Israele, ovviamente quello che si riconosce, eccetera, si raduna. Ecco, quindi no, notavo la differenza tra le opere che riconoscono di compiere e invece questa vittoria di cui non, in un certo senso non riconoscono la paternità, cioè non vedono.
Ho avuto l'impressione che anche per questo testo ci siano dietro dei testi notissimi, per cui proprio si voglia porre in continuità anche letterale, per così dire. C'è moltissimo la costruzione del Tempio, naturalmente, ma anche Mosè, nella costruzione della tenda, proprio per questo versetto che adesso notava Stefano, quando dice portarono a termine tutte le opere, che è praticamente la stessa frase di Esodo 40-33, quando dice Mosè fece tutto quello che doveva fare, una cosa così. E quindi proprio c'è un riscontro. Ecco, poi l'altra piccola sottolineatura è che comincia con un grande pianto pubblico, proprio una grande lamentazione, e finisce appunto con questa festa. E a me lì veniva in mente quel versetto di Isaia, quando dice «Rallegratevi con Gerusalemme, voi tutti che avete partecipato al suo lutto». Cioè comincia con un pianto, poi c'è la ricostruzione e poi appunto c'è questa gioia di tutti, del popolo, e quindi la festa poi che si consacrerà per sempre.
Beh, sul tema che avevamo accennato, che su cui è intervenuta Cecilia, non si può, bisognerebbe riprenderlo. Penso che bisogna affinare o distinguere la domanda stessa prima della risposta in quella direzione. Una cosa è porre il problema nel contesto di questi testi o nel contesto di Israele, un'altra cosa è porla nel contesto della Chiesa e un'altra cosa è porla nel contesto del mondo. Sono cose molto diverse. Non c'è dubbio, mi sembra che noi possiamo dirlo questo, che fra le varie opzioni che si ponevano anche al tempo di Gesù, e non solo si ponevano teoricamente, si ponevano in modo molto violento anche, e Gesù ha fatto la sua scelta. E anzi direi che questi testi ci aiutano a vedere la dimensione politica della scelta di Gesù. Politico-teologica, per Gesù uno che combatte, io ho questa impressione, senza saperlo, passa dalla parte del nemico, quando il nemico per Gesù è il Satana. Il problema più grosso, però detto, se si prende questa linea, e la si vede perché è stato scritto tantissimo su questo, soprattutto negli ultimi decenni, Ecco, questo sono temi molto molto approfonditi e discussi e studiati, quindi si può capire di più, ma il problema nasce sulla storia della Chiesa e sulle teologie costruite successivamente, perché Gesù era convinto di aver vinto e che la vittoria consiste nel martirio. Questa è la convinzione di Gesù per sé e naturalmente per la sua comunità. Però detto questo, finirei dicendo che un elemento in più noi qui lo abbiamo se andassimo a vedere il testo parallelo del secondo Maccabei, che è tutta un'altra cosa. Al capitolo 11, lo segnalo, in particolare dal versetto 22 in avanti, c'è la versione del secondo Maccabei. È chiaro che sia il primo Maccabei, è molto complicato, io non ho ancora capito fino in fondo, comunque si tratta del capitolo 11, è molto lungo, però c'è a un certo punto si descrive, diciamo, il fatto che Giuda coi suoi può rientrare a Gerusalemme, e anche appunto nelle lettere, sono riferite lettere del re, di Lisi, eccetera, insomma risulta che è stato un accordo di pace fra le varie fazioni. È chiaro che sia il primo Maccabei che il secondo Maccabei, potremmo aggiungere Daniele anche, perché ci sono i testi paralleli in Daniele, seconda parte di Daniele, sono tutti testi anti-ellenizzanti, tutti, anche secondo Maccabei. Secondo Maccabei parla malissimo di Menelao, però quando descrive il capitolo 11 cos'è avvenuto e come mai Giuda è potuto rientrare, dice che Menelao c'è ancora e c'è l'accordo, avviene per un accordo di pace. Se noi teniamo conto del secondo Maccabei e torniamo a leggere il testo di oggi, apprezziamo l'aspetto teologico, ma anche l'invenzione storica. Qui c'è solo Giuda e i fratelli, che si sono liberati o il Signore li ha aiutati, non sono più i nemici, e fanno tutto loro. Esistono solo loro, è il merito loro. Sono andati a Gerusalemme, hanno preso sacerdoti puri, chi sono? Secondo il secondo Maccabei c'è Menelao, è ancora in funzione e il re lo raccomanda, anzi dice: vi ho mandato Menelao per confortarvi. La realtà era molto diversa, e poi anche secondo il secondo Maccabei non va avanti molto, ecco, non va, però sono tutti testi certamente contro Menelao, contro gli ellenizzanti, questo è sicuro, però sono molto diversi anche tra loro, e qui si capisce molto bene che c'è la promozione, diciamo, ecco, di Giuda e soprattutto dei suoi fratelli. Cioè, teniamo conto che un testo come questo è stato scritto 70 anni dopo, diciamo, cioè chi l'ha scritto non c'era. È come se io scrivessi un libro su un episodio della Seconda Guerra Mondiale, non c'ero, certamente non è lontanissima, però io, qui lui racconta come racconta le cose per... cioè, poi detto questo, questo aumenta la nostra, insomma, intelligenza del testo. C'è anche un ideale qui. Il fatto di stabilire che è un ideale, secondo me, non vuol dire che non ha valore. C'è un ideale, come dovrebbe essere, ecco, come dovrebbe essere. Giuda e i suoi fratelli rappresentano come si dovrebbe fare. Sacerdoti puri secondo la legge, che purificano il tempio, si comportano benissimo, non sanno cosa fare con le pietre, ci vuole il profeta, cioè è tutto molto ideale, tutto Israele concorde, sono cose, quindi insomma c'è la distinzione fra la realtà e quello che qui l'autore descrive. Non so da dire di più, è una l'aspetto teologico mi sembra molto importante, ma non va letto, direi così, non va letto come la descrizione storica, semplicemente.